www.storiedijo.it e la storia continua. Tradizioni sulla maschera. La pratica carnevalesca per antonomasia consiste nel dissimulare le proprie fattezze. Ma perché? Questo è un viaggio all'origine di una tradizione che aveva un tempo significati e confini temporali assai più ampi di quelli moderni. La nostra civiltà sembra aver relegato il mascheramento in quello spazio breve e angusto del carnevale. Solo in quel periodo è concesso, non in altro. Nei secoli scorsi le cose andavano in maniera diversa e la maschera godeva di uno statuto particolare. Con un gioco di parole potremmo dire che il mascheramento nascondeva una rete di significati chiari e identificabili, continuamente condannati e diffidati dalla Chiesa. Nella società preindustriale, a differenza di quella contemporanea, una maschera non serviva a nascondere una identità, bensì a rimandare a un'altra, spesso dai significati non cristiani oppure pre-cristiani, quando non apertamente anticristiani. Innanzitutto ci si mascherava anche al di fuori del carnevale, in un tempo che sembra coprire l'intero arco invernale, dal giorno in cui si commemorano i defunti al sopraggiungere della Quaresima. Pochi sanno che anche gli uomini del XV secolo si travestivano da figure spettrali, utilizzando zucche vuote intagliate e illuminate all'interno da candele accese, come racconta frate Valeriano da Soncino in un sermone, quando tres juvenes, tre giovani, molesti fino all'inverosimile, tanto che subereno stati sufficienti a far la salsa al diavolo, presero tres cucurbitas, preso tre zucche e le posero sulla testa insieme a delle candele accese. Ma non siamo di fronte a un trick and treat dei bambini americani la sera di Halloween? Ma ci mancava poco, appena 5-6 secoli. Il loro scopo però non era l'acquestua di caramelle, bensì di spaventare il povero abitante di Reggio Emilia preannunciandogli la Ruinatum Regine Civitas. Il poveraccio, vide le tre maschere per totam nocten stetin in magna agonia, cioè per tutta la notte è rimasto in agonia. L'abate dei fanciulli. L'Europa era piena di juvenes, allegri e burloni, come questi. Dietro al mascheramento, uno scherzo, una furiosa e rumorosa scorribanda notturna, 80 volte su 100 c'era qualche juvenis, ma ne possiamo essere certi. Così come erano loro, pueri o juvenis, che si mascheravano alla vigilia di San Nicola, il 6 dicembre, santo patrono degli scolari d'Europa. Dall'Inghilterra alla nostra Padova, e dalla Spagna alla Germania, giovani imberbi si travestivano da San Nicola nelle abbazie benedettine, nelle scuole capitolari e in quelle comunali. In genere questo episcopellus, un vescovello, esercitava il suo carnevalesco potere fino al 28 dicembre, memoria della strage degli innocenti o pueri. Amburgo, già nel XIII secolo, il giorno di Sant'Andrea, il 30 novembre, veniva scelto un abate dei fanciulli. Dopo qualche giorno, il 6 dicembre, questa parodia mascherata di abate lasciava il posto a un vescovo altrettanto parodico che rimaneva in carica fino al giorno degli innocenti. Mentre nelle piazze i ludi carnevalari venivano organizzati nelle varie compagnie o associazioni giovani all'interno della chiesa. Era il clero più giovane che teneva le file delle feste dei folli, quando danzava in chiesa o per le strade, indossando le maschere, abiti femminili oppure i propri, ma infilate al contrario, secondo una caratteristica di mondo alla rovescia, che è proprio alla logica del carnevale. Inoltre si giocava a carte, si mangiavano salsicce e si cantavano canzoni d'osteria. Con il medesimo spirito di inversione si malediceva l'assemblea, anziché benedirla, e le indulgenze proclamate potevano essere di questo tipo: il Signore, che è qui presente, vi dia 20 ceste di mal di denti e a voi altri anche dia un deretano rosso. E nonostante il nome, il motivo di fondo della festa non è la follia, né tantomeno l'esaltazione di un folle. Sotteso anche, troppo nascosto, vi è un rituale preciso e codificato. Pierre de Corbeil, arcivescovo di Sens, morto nel 1222, autore di sermoni seriosi e di una liturgia dell'Assunzione della Vergine, scrisse anche una liturgia della festa dei folli, introdotta da quattro versi che descrivono e ammoniscono. Tutti gli anni la città di Sens celebra, per antica tradizione, la festa dei folli, Festum Stultorum. E questo rallegra il canonico cantore, ciò nonostante ogni rispetto deve essere portato al Cristo coro circonciso. Al di là della follia, quella che osserviamo è una celebrazione liturgica vera e propria. Il fatto che poi abbia finito con l'assumere caratteri burleschi o col degenerare in un carnevale anche anticipato, non nasconde il principale motivo ispiratore: l'esaltazione del bambino, di tutti i bambini, primo fra tutti Gesù, e quindi gli indifesi e coloro che vivono senza protezione, e l'esaltazione degli umili, dei deboli sul piano sociale, quelli stessi che molti durante l'anno beffeggiano. E per burla e non per serio, e nel nome di San Nicola e la caccia nell'orso, alla prossima puntata. www.religio.it e la storia continua.